Non avevo mai titolato una predicazione così, ma ti accorgerai con me che già il titolo è pienamente aderente alla scrittura. Perché, pastore, stai dicendo forse che nella Bibbia c'è un vero e proprio divo di cui sappiamo qualcosa, la sua vita, biografia, e abbiamo dei particolari sulla morte? La risposta è sì. C'è un divo nella Bibbia. È chiaro che a livello umano, chi è il divo? Il divo è chi si sente tale e chi viene riconosciuto tale dagli altri. Quindi, in base a questa spiegazione, c'è un divo nella Bibbia di cui vi parlerò e leggeremo soprattutto. Ma se andiamo alla teologia, alla dottrina cristiana, chi è il vero e proprio divo? Cioè uomo, Dio, il Signore Gesù Cristo. Quindi, il vero e proprio divo, divo vuol dire divino dal latino, divino. Gesù è il vero Dio, ma abbiamo un vero e proprio Dio di cui parliamo in termini umani. Ve lo dico già, lo dico tra poco. Riflettevo su questa idea di Dio in termini umani. I divi sono sempre esistiti, fin dall'antichità. Una persona, generalmente un imperatore, un'imperatrice, una persona divinizzata dai romani. L'imperatore Augusto riceveva un vero e proprio culto. C'era un ordine sacerdotale, tra cui con sede oltretutto a Pergamo, una delle lettere di cui leggiamo, chiese a cui il Signore si indirizza con una lettera nel libro dell'Apocalisse. I divi ci sono sempre stati. Ma poi in epoca moderna è cambiata l'idea di divo o di diva. L'idea di divo col tempo, in tempi più recenti, è stata applicata ad attori di teatro, del cinema, della TV, in seguito a campioni sportivi, a ogni tipo di celebrità, anche scrittori, politici. E quello che è cambiato nel tempo è anche l'eco di questa mitizzazione di alcune persone, perché viviamo in una società globalizzata, con gli attuali mezzi di comunicazione, una persona, se un divo o una diva, ottiene una fama planetaria oggigiorno. Questa fanatica ammirazione, questo divismo, sì. Ho familiarizzato in questi giorni con questo concetto di divismo, la volontà dei divi di alimentare se stessi, il fanatismo del pubblico con atteggiamenti, leggevo, di aristocratico distacco, comportamenti eccentrici, stravaganti, esibizionistici. E poi è un fenomeno di questi tempi legato al divismo. La fanatica popolarità di qualcuno che viene poi sfruttata da produzioni per fini economici, per meccanismi economici giganteschi, pazzeschi. Vita e morte di un divo. Andiamo alla Bibbia. Però credo che questa introduzione ci abbia fatto attualizzare il divismo. Stamattina leggeremo qualcosa su Erode. Erode. Erode Agrippa I, per essere precisi. Atti degli Apostoli, capitolo 12, parla adesso letteralmente Dio, la parola di Dio. Atti 12, se eri presente domenica scorsa o hai ascoltato, puoi già notare che il capitolo è lo stesso. Leggiamo il seguito stamattina, cioè dal versetto 20 di Atti 12. E niente a caso. Una parte dei miei appunti di domenica scorsa non li avevo citati, non li avevo letti, perché evidentemente il Signore voleva fare di quella parte degli appunti di domenica scorsa un messaggio per me e per voi questa domenica. Erode era fortemente irritato contro i Tiri e i Sidoni, cioè gli abitanti di Tiro e Sidone, sulla costa. E Ma essi di comune accordo si presentarono a lui e, guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace, perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato Erode indossò l'abito regale, sedutosi sul trono tenne loro un pubblico discorso e il popolo acclamava, ecco il divo e il divismo, voce di un dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, colpì Erode, perché non aveva dato la gloria a Dio e, roso dai vermi, morì. Intanto la parola di Dio progrediva, si diffondeva sempre di più. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Fin qui la lettura biblica. Il divismo di Erode ha almeno tre elementi, tre fondamenti, totalmente sbagliati, ma tre fondamenti. Primo fondamento del divismo di Erode: pensare di essere al di sopra di Dio. Secondo fondamento, che crollerà, di Erode: pensare di essere al di sopra degli altri. Terzo fondamento: pensare di detenere l'onore che spetta soltanto al Signore. Allora ragioniamo con l'aiuto del Signore, dello Spirito Santo, su questi tre fondamenti, che non vogliamo che siano mai i nostri fondamenti a livello ideologico, di pensiero, né tantomeno di fede. Pensare di essere al di sopra di Dio. Ma come si può arrivare a questo? Eppure a volte, in termini pratici, ci arriviamo. Ci si arriva. Con certi commenti, con certe prese di posizione, con certi atteggiamenti, con una certa spocchia, presunzione, arroganza, che purtroppo è un rischio per tutti noi. Pensare di essere al di sopra di Dio. Erode Agrippa aveva bisogno di farsi accettare dal popolo. Non era un giudeo puro sangue. Gli Erodi erano idumei, discendenti di Esaù di origine. Erode aveva la nonna ebrea, ma faticava a farsi accettare dal popolo, dai suoi sudditi. E poi Erode aveva qualcosa da farsi perdonare da Roma. Era stato in prigione per debiti, aveva detto cose a sproposito, per cui era stato punito. Poi era stato messo a un certo punto lì, in terra di Giudea, di Palestina, per cercare di tenere la situazione sotto controllo. Quindi un politico senza scrupoli, spietato, che aveva bisogno di consenso, aveva bisogno di piacere. Ed ecco che, come abbiamo visto domenica scorsa, come ci dice la parola di Dio in Atti capitolo 12, la prima parte, Erode fa mettere in prigione l'apostolo Pietro, aveva già fatto decapitare l'apostolo Giacomo, e questo gli dava consenso. Quindi Erode stava continuando su questa linea politica di terrore, questo tentativo di sterminio, di eliminazione dei cristiani. I cristiani inizialmente erano considerati un gruppo minoritario, parte dell'ebraismo, ma poi a un certo punto diventa chiaro che i cristiani, erano una cosa a parte, benché provenissero dal giudaismo, dall'ebraismo. Però a livello di fede, di credo, di predicazione, i cristiani erano una voce nuova, erano qualcosa di differente. C'è da dire poi su questa idea di essere al di sopra di Dio che, se analizziamo la parentela di Erode Agrippa I, è una dinastia, è una famiglia terribile. Io cercherò stamattina di approfondire, ma di non divagare, dare magari qualche strumento di studio biblico di cui qualcuno magari ha bisogno per chiarezza, Però vorrei mantenere il tema, ma dico solo questo. Il nonno di Erode, di Atti capitolo 12, Erode Agrippa prima, suo nonno era Erode il Grande, che fa sterminare i bambini sotto i 2 anni quando sa che il re dei Giudei era nato. Erode il Grande, il nonno. Lo zio, Erode Antipa, fa uccidere Giovanni il Battista, lo fa decapitare. Sempre rimanendo in famiglia, il figlio di Erode Agrippa I, l'Erode di Atti 12, il figlio sarà il re davanti al quale si troverà l'apostolo Paolo, che cercava di difendere la sua innocenza. Ma sappiamo che il Signore aveva tutto sotto controllo, anche in quella situazione. Se vuoi approfondire Erode il Grande che ordina la strage dei bambini, è scritto in Matteo capitolo 2. Di Erode Antipa che fa decapitare Giovanni Battista, Matteo capitolo 14. Di Erode Agrippa II, davanti al quale si trova l'Apostolo Paolo, approfondisci per favore, appena puoi. Atti 25 e 26. Rileggiti per favore, o leggi questi due capitoli. Questo mi fa pensare che è assurdo pensarsi al di sopra di Dio. È qualcosa di blasfemo. Viviamo circondati da blasfemi, viviamo circondati da atei pratici, più spesso che atei teorici. Viviamo circondati spesso, lavori accanto a, vivi accanto a bestemmiatori. Uno l'ho redarguito ieri mattina, un operaio durante i lavori che si è permesso qui nel mio ufficio di tirare giù un bestemmione. Non c'è timor di Dio. E poi bestemmi colui al quale dici di non credere. Come siamo assurdi, umanamente, no? Genere umano, eh? Patetici, paradossali, contraddittori, oltre che irriverenti. Signore, noi stamattina siamo qui per adorarti. Non abbiamo niente di male da dire contro di te. E cosa potremmo dire di male contro di te, Signore? Noi siamo tue creature, tu ci hai dato la vita e ci hai partecipato alla tua grazia. Che le nostre bocche si aprano per benedire il Signore. E non come gli Erodi. L'altra idea, l'altro fondamento sbagliato di Erode, pensare di essere al di sopra degli altri. Erode esclude a priori, nega l'agire soprannaturale di Dio. E questo è un fatto. Noti che anche nell'inchiesta, nelle ricerche che fa Erode, per capire qualcosa di più di quello che era successo in quella cella, in quel carcere, quella notte, come mai era sparito Pietro, che l'indomani doveva comparire davanti al re, doveva essere processato e matematicamente giustiziato, anche lui, come l'Apostolo Giacomo. Noti che nelle ricerche di Erode l'elemento del miracolo non esiste. Cioè la risposta razionale che trova, pur senza prove, testimoni, la risposta razionale che trova Erode è le guardie, i soldati incaricati, i 4 soldati incaricati per turno, durante l'intera giornata, 16 soldati in tutto, durante un turno si sono fatti scappare il detenuto. E per questo prende provvedimenti. E il fatto che Erode si senta al di sopra degli altri, delle persone, Erode in realtà disprezza gli altri, perché chi disprezza Dio disprezza anche gli altri. Ti ritrovi in questa considerazione? Chi non ha rispetto per Dio, come può avere rispetto per me, per te? Quando invece hai grande rispetto verso Dio, tu riesci ad avere considerazione di tutti gli altri, perché ti rendi conto che siamo tutti creature di Dio. Erode fa qualcosa che avrebbe potuto anche non fare. È vero che c'era un fondamento giuridico. I soldati, quando si lasciavano scappare, sfuggire un detenuto, quando c'era un'evasione, in linea di massima, chi era posto a guardia Il militare doveva subire la stessa pena prevista per il condannato che si era lasciato sfuggire. Quindi c'era questo principio giuridico, allora. Ecco perché il carceriere di Filippi sta per suicidarsi. Pensando che i prigionieri fossero scappati, lui stava per darsi la morte, ma fu fermato. Non ti fare del male, perché siamo tutti qui, disse l'Apostolo Paolo. E il Signore quel giorno salvò a quell'uomo la vita due volte, fisicamente e spiritualmente. Io non conosco una persona più grande di Dio che possa darti la vita due volte, la vita fisica e la vita spirituale, la vita eterna. Gloria a Dio, gloria a Dio. Ma quello che fa l'Apostolo è degno di nota. L'Apostolo Paolo, Pietro, scusate, va via, riesce a evadere per un miracolo, l'angelo che lo accompagna all'esterno. Erode avrebbe potuto anche non applicare, perché non c'era certezza. Erode avrebbe potuto soprassedere e risparmiare i soldati, che invece fece giustiziare. Furono fatte delle ricerche in città, non fu trovato l'Apostolo Pietro, se si fosse informato meglio. Pietro, per prudenza, è vero, rimase in un luogo nascosto. Abbiamo motivo di pensare, Pietro chiese discrezione alla Chiesa, di non dire altro su di lui, ma come si può negare a priori che Dio possa compiere miracoli? Non fare l'errore di Erode, non facciamo l'errore di Erode. Includi Dio nei tuoi pensieri. Rispetta gli altri. La vita ha valore. Gli altri hanno valore perché Dio ci ha creati a sua immagine. E siamo stati tutti quanti destinatari di un'offerta di perdono che Dio Padre ci rivolge in nome di suo figlio Gesù Cristo. Rispetta gli altri. Non pensare di essere al di sopra, perché ti chiami Erode, perché la tua è una famiglia importante, potente. Non pensare di essere al di sopra. Siamo tutti uguali davanti a Dio. E questa è stata una grande rivoluzione culturale introdotta dal cristianesimo, dalla fede cristiana. Siamo tutti uguali davanti a Dio. La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America è arrivata secoli dopo, tra l'altro improntata su alcuni principi della Bibbia, quanto all'idea di uguaglianza, uguaglianza davanti a Dio. Tu hai valore, io ho valore. Dio ti ha voluto, il Signore ti ama, il suo amore non ti abbandonerà. Dai gloria a Dio per questo, ringrazia il Signore. Pensare poi, Erode, di detenere l'onore che spetta soltanto a Dio. Quando tu pensi di essere un semidio, quando tu pensi di essere un uomo divinizzato, tra l'altro ho anche scoperto in questi giorni, non si finisce mai di imparare. Quando tu parli dell'apoteosi di qualcosa, che cos'è l'apoteosi? Il massimo livello, il massimo punto, no? L'apice. L'apoteosi, questa parola nasce, questa idea nasce da quel momento in cui nell'antichità si pensava che un uomo diventasse Dio. L'apoteosi, il giorno della divinizzazione. Signore, aiutaci a non pensare di poter citare, oltre la data di nascita, la data di apoteosi. Quel giorno, da umano, sono diventato divino. Uno solo, vero Dio, è stato anche vero uomo, è Gesù Cristo, a cui noi diamo gloria anche questa mattina. Erode pensa di detenere l'onore che spetta soltanto a Dio. Siamo a Cesarea, circa un anno dopo, dicono gli storici. La fuga miracolosa di Pietro avviene nel 43 d.C., Pasqua, Pesach, ebraica. Un anno dopo circa, siamo nel 44 d.C., Cesarea. Erode deve occuparsi di fatti politici, c'è una delegazione delle città di Tiro, di Sidone, un funzionario del re, un tale funzionario di nome ciambellano Blasto, faceva da tramite, da negoziatore, e gli abitanti di Tiro e di Sidone, siccome avevano benefici economici dal governo di Erode, erano lì per prostrarsi, per umiliarsi e dire: non ci abbandonare, che la nostra economia dipende anche dal tuo regno, noi riceviamo aiuti, e quindi per favore, non sappiamo cosa era successo, non ce lo dice né la Bibbia né precisamente la storia, non sappiamo, però questo è il momento. Dicono che quel giorno a Cesarea, quando Erode compare, decretando, autodecretando la propria fine, o era il compleanno dell'imperatore, o era l'anniversario della fondazione della città, al governo, sul trono di Roma c'era Claudio all'epoca, quindi era una grande ricorrenza. O l'anniversario della città, Cesarea, fondata tra l'altro dal nonno Erode il Grande, e lì la superbia di Erode, chissà dove sarà arrivata, l'orgoglio, l'arroganza, forse il compleanno dell'imperatore. Comunque siamo in questa occasione, tiene un discorso Erode, e dal pubblico, immagino sicuramente a gran voce la delegazione di Tiro e Sidone per campare, voce di un Dio, non di un uomo, ed Erode si prende il complimento, si prende l'onore, viene osannato, lo accetta, gli piace. Lo storico giudeo Giuseppe Flavio dice che il re si presentò con una veste d'argento, non so che finitura, ma spiccava l'argento, in pompa magna. Erode, immagino a testa alta, come fanno i tiranni, e come fece il duce, no? Parlando sempre, no? Così, già dimostrando dalla postura quale fosse la loro grandezza. Ma quella che per gli uomini spesso è grandezza, per Dio è miseria. E questa cosa mi deve e ci deve fare tanto pensare. Analizziamo, amici, fratelli, sorelle, nella fede, stamattina analizziamo per favore, a partire da me. Signore, ma non è che mi sto attaccando, sto glorificando dentro di me, nella mia testa, cose che per te non hanno così tanto valore? Signore, ma io tengo tanto a quello a cui tu tieni tanto? Signore, ci sono idoli dentro di me, ci sono altari dentro di me. Non parlo di altarini, parlo di altari, che gli altarini sono le cose nascoste e nessuno sa, e se le sapessero cambierebbero idea di noi. Gli altari sono quello che noi veneriamo dentro, gli idoli. La Bibbia ci dice: guardatevi dagli idoli. Ma è un problema l'influenza che io posso avere sugli altri? No, di per sé non è un problema. Ma è un problema l'influenza che qualcun altro potrebbe avere di me? No, di per sé stessa l'influenza non è un problema. Ma dove ci porta l'influenza che noi abbiamo sugli altri? E dove porta gli altri spiritualmente? Dove mi porta l'influenza che qualcuno esercita su di me? C'è da fermarsi e pensare, riflettere. Lo storico citato prima ci dice che da quel giorno, in quel momento, Erode, dopo quel discorso tenuto, ebbe forti dolori alla pancia, dopo 5 giorni morì. Ho letto un'ipotesi. Sembra essersi trattato di appendicite seguita da peritonite, e viste le condizioni igieniche e sanitarie di allora, anche i vermi, parassiti, detti, pronuncio bene, ascaridi. Ho visto qualche foto, spaventoso. Lo dico? Andatevelo a vedere. Questi parassiti, gli ascaridi, cose infette, allora era molto frequente poter contrarre, ma forse ti è familiare l'idea di verme solitario. Erode muore. Non aveva dato gloria a Dio. Davvero seriamente, da riflettere, da ragionare su questo. Erode fa una brutta fine, perché pensava di detenere l'onore che spetta soltanto al Signore. E il Signore mi aiuti, ci aiuti. Quando c'è un pericolo spirituale di superbia, di arroganza, di senso di superiorità, Dio mi aiuti e ci aiuti ad avere quel discernimento, quella sensibilità rispetto alla parola di Dio per capire e dire a noi stessi, fermati, rifletti. D'altronde il Salmo dice nella Bibbia, fermatevi, Dio dice, e riconoscete che io sono Dio. Ti ricordi nella Bibbia dove sta anche scritto Dio che parla, io non darò la mia gloria a qualcun altro. Dio tiene molto alla sua gloria. Nella Bibbia non ci sono veri e propri divi fuori di Cristo. Solo Dio è glorioso. Dio è degno di onore, di lode, di adorazione. Persone come Erode vivono per essere celebrate, per essere venerate. Noi vogliamo essere qualificati come Gesù direbbe, parlando con la donna samaritana, i veri adoratori che adorano il Padre, Dio Padre, in spirito e in verità, cioè secondo la parola di Dio. Un'ultima cosa voglio dirvi. Inizialmente avevo pensato di leggere i versetti soltanto dal 20 fino al 23, perché Dio mi aveva parlato, mi aveva fatto riflettere, mi ha messo nel cuore di condividere questa predicazione su Erode. E effettivamente ci saremmo potuti fermare al versetto 23, perché lì finisce la storia e Dio mette punto e la Bibbia mette punto su Erode. Però continuare a leggere, includere anche, intanto la parola di Dio progrediva, si diffondeva sempre di più. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornano a Gerusalemme, prendono con loro Giovanni, detto anche Marco, su cui potrai fare altre riflessioni privatamente. Questo che cosa mi fa pensare? Questa espansione ulteriore della Chiesa, questa crescita qualitativa, quantitativa, questo fiorire, questo progresso del Vangelo, nonostante la persecuzione, gli arresti, la testa matta di Erode, la cattiveria di tutta la dinastia, i nemici di Cristo. Cosa ti dice tutto questo? Che alla fine il Signore vince sempre. Ci sta un gloria a Dio? Il Signore trionfa sempre. Il Signore trionfa sempre. E facevo degli accostamenti, sto per terminare, non solo Atti 12, 24, se andiamo su Atti 9, 31, dove un nemico giurato della Chiesa addirittura diventa un predicatore, Saulo, persecuzione, c'è da poco il martirio di Stefano, ci dice il libro degli Atti, Atti 9, 31, così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria, aveva pace ed era edificata, camminando nel timore del Signore, nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Signore, ma allora a te non ti ferma niente. Amen. L'opera di Dio va avanti. Quante volte negli anni, sbagliando, ho pensato, mi sono detto, è finita. È finita. E invece il Signore mi ha sempre dato uno schiaffo morale. Dopo ogni volta che io avevo pensato che una certa situazione non avesse speranza, sbocchi personali o situazioni di chiesa, familiari, poi è arrivato il Signore che con l'evidenza mi ha detto, io vado avanti, il Signore va avanti. E noi vogliamo andare avanti con Lui, non è vero? Poi Atti 16,5, un altro report. Prendi forza in questo, per favore. Atti 16,5. Anche lì persecuzioni, attacchi, minacce, ma un altro report. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Il Signore è più grande. di ogni problema, di ogni nemico, di ogni Erode. Erode alla fine chi ha vinto? Tu che ti credevi Dio? Erode. Erode sembrava avere il potere. Non cito altri testi, ma anche altrove negli Atti, ci sono questi resoconti che parlano della vittoria di Dio, del trionfo della fede e della crescita della Chiesa. Erode, pensavi che tutto fosse in mano tua? Hai fatto uccidere l'apostolo Giacomo. Erode, pensavi di mettere a tacere la Chiesa del Signore, Dio stesso, qualora Erode credesse alla sua esistenza? Erode, hai fatto imprigionare l'apostolo Pietro. Pensavi di essere il padrone. Invece eri un miserabile, Erode. Morto, roso dai vermi, tra i dolori, i crampi. Signore, noi vogliamo vivere per adorarti. E noi vogliamo avere fede in te, Signore. Ho terminato, ci alziamo in piedi per favore. Signore, noi vogliamo avere fede in te. Perché l'esito della battaglia, Signore, dipende da te. Non dire non c'è speranza, amico, amica, sorella, fratello. Per favore, non dire che è finita, che non c'è speranza. Non lo dire, per favore. Per amore di Dio, non lo dire. Se lo stai pensando, abbandona questo pensiero. Perché Dio è il Dio della speranza. Dio è più grande degli uomini. Dio è più grande di ogni situazione difficile. Tutto è possibile al Signore. E il Signore ti ama di un amore eterno, immenso. Il Signore ha continuato ad aver cura della sua Chiesa, dei suoi figli. Tu sei un figlio di Dio. Sei una figlia di Dio. Affidati al tuo Dio. Onora il tuo Dio.